E Diritto d'amore è il titolo del suo ultimo libro, che è uscito da poche settimane, edito dalla Terza. Sullo sfondo, e forse neanche tanto, c'è la questione delle unioni civili, la discussione di questi giorni, il disegno di legge. E lascerei questo tema però per la seconda parte, diciamo così, di questa nostra conversazione, professor Rodotà.
D'accordo.
Comincerei proprio dal punto che lei tratta all'inizio di questo suo libro, Il diritto e l'amore, e la domanda è: come possono stare insieme? Le due cose sembrano in una contrapposizione irriducibile. Professore.
Sì, questo è la ragione che un po' mi ha spinto a scrivere questo libro, e che ha una specie di antecedente in un libro di qualche anno fa che aveva come titolo La vita e le regole, perché la questione che mi ero posta era proprio questa: fino a che punto il diritto può impadronirsi della vita delle persone? E in quel libro mi sembrava che ci fosse in qualche modo una lacuna o un non detto, perché un punto estremo per quanto riguarda il rispetto della vita è certamente l'amore. E allora mi sembrava che mancasse un capitolo, l'ho affidato a questo piccolo libro, perché io cito sempre, perché tanto tempo fa ero stato colpito da questa frase di Montaigne, che la vita è un movimento ineguale, irregolare, multiforme, esattamente l'opposto delle caratteristiche che vengono attribuite al diritto, che il diritto deve avere, cioè uniformità, uniformità, ugual modo di trattare le persone, regolarità. E il diritto in questo senso è proprio l'estremo, la volubilità, la libertà,
l'amore è l'estremo opposto.
È esattamente l'estremo opposto. Non può essere, perché si dice una banalità, ma partendo dalla premessa che ognuno di noi è diverso dagli altri, e quindi il modo in cui istituisce questa relazione molto forte, determinante per la vita, difficilmente può essere sottomesso, uso questa espressione, a regole costrittive. Quindi il punto è quello di liberare l'amore dai vincoli impropri del diritto. Io poi concludo dicendo: l'amore può conoscere solo una bassa istituzionalizzazione, cioè le regole sono accettabili, coerenti con il rapporto amoroso, sono solo quelle che consentono alla coppia, alle due persone, di essere messi nella condizione di costruire liberamente questo tipo di rapporto. Quindi alcune regole certamente servono: impedire sfruttamenti tra le persone, violenze, aprire le strade perché questo rapporto possa svolgersi nel modo migliore, ma non pretendere poi di sottomettere l'amore a, ripeto, regole costrittive.
Quando parliamo del diritto, per definizione, lei poi lo ha ripetuto più volte in questi pochi minuti, no? Significa appunto dare una definizione, un'indicazione in qualche modo costrittiva. Tutti quanti abbiamo un'idea in testa, poi più o meno precisa. Per quanto riguarda invece la definizione dell'amore, anche qui ciascuno di noi ha un'idea. La possibilità di definirlo in un modo più o meno univoco, da questo punto di vista, diventa un po' più complicato. Lei si interroga sulla definizione, appunto, dell'amore verso la conclusione del suo libro. Perché? È un problema serio definirlo?
Potrei dire quasi un problema irrisolubile, perché attraverso la definizione io cerco di imporre un punto di vista proprio laddove invece i punti di vista delle persone che compongono la coppia dovrebbero essere completamente rispettati. E un po' sono le stesse persone che definiscono l'amore, lo stabiliscono, e non si può dire: ah, guarda, questo che tu credi essere un rapporto amoroso non lo è. Mm-hmm. Con quale autorità un soggetto esterno può dire questo, può arrivare a questa conclusione? Per chiarire però il punto a cui avevo accennato prima, non è che il diritto si debba disinteressare, anzi, cioè, ci sono alcune parole della Costituzione che sono molto significative e sono una guida in questa direzione, perché nell'articolo 3, parlando d'eguaglianza, la Costituzione dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli. Mm. Allora, quante volte nella vita di ogni giorno, e più che mai in questo periodo, sentiamo parlare giustamente del precario, del disoccupato, che non può, cioè non può lasciare casa propria, non può sposarsi, non può mm-hmm. costituire una famiglia. Ecco, questi sono gli impedimenti economici in questo caso che impediscono la libera costruzione del rapporto d'amore. In questi casi il diritto deve intervenire, perché quando nella Costituzione, all'articolo 36, si parla di esistenza libera e dignitosa che deve essere garantita attraverso la retribuzione, si indica un ostacolo economico che certamente rende difficile l'esistenza o impossibile l'esistenza libera e dignitosa, e in questa libertà e dignità l'amore sta in primissimo piano.
L'amore in questo caso è sottinteso da quella norma. Nella nostra Costituzione non c'è mai nessun riferimento, professor Rodotà, all'amore.
Non c'è nessun riferimento. Io posso sbagliare, perché in qualche piega delle migliaia e migliaia di leggi potrebbe esserci anche una volta la parola amore, però non mi risulta. La parola amore compare nelle sentenze, quando si affronta qualche caso specifico. Si deve per esempio decidere: ma l'ho fatto per amore, è una l'aver fatto qualcosa, per esempio una violenza di uno dei due partner nei confronti dell'altro può diventare una causa di giustificazione. Ecco, lì compare la parola amore, ma la legge secondo me opportunamente se ne astiene. Poi però c'è un'ipocrisia, perché non lo nomina ma se ne impadronisce, non lo nomina ma vuole regolarlo, non lo nomina ma impedisce persino la libertà di innamorarsi. Abbiamo fatto prima un accenno alla discussione sulle unioni civili, ma che adesso per fortuna almeno in parte in un'altra dimensione, ma il fatto che in alcuni paesi fosse considerato ed è considerato ancora un reato l'amore tra persone dello stesso sesso ci dice che questo problema è davanti a noi. Adesso ne discutiamo in un'altra maniera, però la libertà di innamorarsi era assolutamente preclusa in molte situazioni, anche quando non c'era una norma esplicita, perché la stigmatizzazione sociale ancora oggi non si riesce a inserire una norma che almeno sanzioni l'omofobia. Quindi il diritto appunto dico appare silenzioso, ma non perché vuole dare tutto il suo sostegno all'amore, nella maggior parte dei casi perché non vuole darglielo. Non a caso in Italia andiamo avanti da quasi 20 anni questa discussione sulle unioni civili e il legislatore è rimasto silenzioso.
Certo, adesso tra poco
tutto il resto del mondo galoppa.
Tra poco ci ritorniamo. Resto ancora su questo rapporto tra l'amore e il diritto, perché, professor Rodotà, quello che capiamo anche dalle cose che lei ci sta raccontando, appunto, l'amore è una libera scelta, e fa parte di una libertà della persona, e quando noi parliamo di libertà della persona in altri campi, adesso definiamoli così campi, mi lasci passare il termine, e quelle libertà hanno quasi un bisogno costitutivo di essere riconosciute dal diritto, perché se sono riconosciute dal diritto valgono perché sono opponibili in qualche modo agli altri, cioè sono una leva su cui poi gli individui e le persone possono far valere quella propria libertà e quel proprio diritto. Qui invece ci troviamo in un rapporto che appare ambiguo e scivoloso, cioè quella espressione anche forte, amplissima, di libertà, di libera scelta, di libera determinazione, quasi nel diritto trova un suo limite, una sua terreno pericoloso.
Ma l'amore è l'atteggiamento assunto da chi adopera il diritto, cioè i legislatori, in sostanza, è stato quello di ritenerlo pericoloso, tale da poter turbare l'ordine sociale, le gerarchie socialmente stabilite. In Italia, fino alla riforma del diritto di famiglia del 1975, agli sposi, quando erano davanti all'ufficiale di stato civile o al celebrante religioso, veniva letto l'articolo 145 del codice civile, che cominciava con le parole "il marito è il capo della famiglia". È una specie di negazione dell'amore che dovrebbe essere paritario. Era un bell'augurio che veniva fatto alla moglie in quel momento: da questo momento in poi tu entri in un rapporto in cui sei subordinato a un'altra persona. Questa era in palese contraddizione con l'amore. Quindi non veniva nominato, ma poi la gerarchia stabiliva quali fossero le condizioni legittime per esercitare l'amore. Subordinarsi. Subordinazione, l'obbedienza. Naturalmente arriviamo a un punto molto significativo e delicato, che penalizzate sono state storicamente sempre le donne. Questo è del tutto evidente.
Professore,
invano io ricordo una frase che è veramente straordinaria, perché quando in Francia si stava scrivendo la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, siamo alla fine del 700, 1789, una donna coraggiosa, e che poi fu decapitata, chiese che venisse scritta e approvata anche una dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, e introduce questo discorso con delle parole straordinarie, e cioè: parlo in nome del sesso superiore per bellezza e coraggio. C'era una reazione straordinaria. E questo dovrebbe essere lo spirito dei legislatori, coraggio, coraggio proprio in queste situazioni. Quando si affronta l'amore si deve essere consapevoli che si tocca l'intimo delle persone. Ogni pretesa di imporre un punto di vista è veramente una violazione forse superiore a tutte le altre.
Oggi, quando abbiamo parlato, parliamo di matrimonio, anche per le cose che lei ci racconta in questo libro, Diritto all'amore, la storia nostra ci racconta una storia del matrimonio come l'unico luogo all'interno del quale si può dare in qualche modo una legittimità istituzionale all'amore. Fuori da quel luogo lì l'amore non esiste. Ritorniamo sempre appunto a questo conflitto che c'è. Quella idea di matrimonio che si aggiunge all'idea che lei ci ha raccontato un attimo fa del matrimonio come struttura unicamente gerarchica, dove c'è qualcuno che comanda, qualcun altro che è sottomesso, e soltanto quello è il rapporto concepito. Allora, questa struttura del matrimonio è una struttura che il diritto può favorire in una sua evoluzione, oppure sempre lì a mordere in maniera conservatrice?
No, per fortuna e grazie alla Costituzione in Italia, questa struttura gerarchica nel rapporto d'amore formalizzato, cioè nel matrimonio, è stata cancellata. C'è assoluta, come dice la Costituzione, eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ma si è dovuto aspettare il 1975, perché questo era già scritto nel 1948 nella Costituzione italiana, che parla proprio di un matrimonio ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi.
Infatti la questione, professore, mi scusi, come è stato possibile che per quasi 30 anni ci fosse quel conflitto così palese, no? Tra una Costituzione che garantiva un'uguaglianza tra i coniugi esplicita, non doveva essere soggetta a un'interpretazione, e invece una norma come quella del codice penale che ci citava lei prima,
codice civile che ci citava lei prima,
che invece prevedeva l'esatto contrario, né? Anche qui non si trattava
l'esatto contrario. Ma sa, l'attuazione della Costituzione è stata e rimane un percorso faticoso. I principi e i diritti scritti nella Costituzione hanno sempre faticato a diventare poi regola applicabile nella vita quotidiana. Il discorso è stato abbandonato all'Assemblea Costituente, anche personalità importanti non si rendevano conto che quello era un passaggio fondamentale, e quindi appartiene questa vicenda a quella che è stata chiamata giustamente l'inattuazione costituzionale, la Costituzione in frigorifero, tanto che alla fine degli anni 50, inizi degli anni 60, si cominciò a dire che c'era il disgelo costituzionale, ma il disgelo è stato lungo per i rapporti di questo tipo, tanto che la gerarchia è rimasta temperata dall'intelligenza spesso dei magistrati. Non sempre, perché se lei pensa che nel 1961 la Corte Costituzionale dovette occuparsi di una norma del codice penale che prevedeva per l'adulterio della moglie il reato e per il marito nulla. Ora, non c'era più di clamorosamente evidente di una disparità di trattamento, chiaro, di una violazione dell'eguaglianza, e la Corte nel 61 disse: ma no, lo possiamo mantenere questo tipo di diseguaglianza. Ci sono voluti poi 7 anni prima che ci fosse un ravvedimento operoso. Quindi si arriva, quando c'è una spinta sociale forte, quando c'è una consapevolezza diffusa, quando la politica riesce a rendersi conto che ci sono dei limiti, perché questi sono anche limiti della politica. La politica non può usare lo strumento legislativo che le è proprio, perché le leggi si fanno in Parlamento, per impadronirsi della vita delle persone. Invece c'è stata distrazione, c'era l'idea che la società fosse meglio organizzata attraverso questa struttura gerarchica, che aveva certo una lunghissima storia dietro le spalle, ma il fatto di avere una storia lunga non fa diventare la storia, come dire, normativa, quando poi viola diritti fondamentali delle persone.
Questa contrapposizione che c'è tra alcuni principi della Costituzione e poi le norme vigenti fa venire in mente un'altra questione che riguarda una contrapposizione tra la Costituzione, la nostra Costituzione, e una norma che non c'è ancora. Sto parlando dei matrimoni cosiddetti egualitari, i matrimoni anche tra persone dello stesso sesso. Allora uno si può chiedere e dire: ma perché nella nostra Costituzione non c'è scritto che il matrimonio è soltanto quello tra uomo e donna? Non c'è proprio scritto. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e dice: il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Ora, perché con questa Costituzione, con questo articolo, si continua a sostenere improponibile, adesso non stiamo parlando delle unioni civili ovviamente, improponibile una norma che preveda il matrimonio anche tra persone, coniugi dello stesso sesso?
Perché di nuovo si affida, da una parte, lo dice in una brutta sentenza peraltro, del 2010 alla Corte Costituzionale che c'è una tradizione immemorabile e la tradizione non è qualcosa di normativo. Dall'altra si fa un ragionamento giuridico però debolissimo, secondo me infondato. Si dice ma il codice civile prevede ancora la differenza di sesso tra i coniugi. Ma il codice civile, dov'è l'errore in questo caso? Il codice civile è una legge ordinaria e quindi è subordinata alla Costituzione. Il fatto che la Costituzione abbia taciuto, come ricordava lei, sulla differenza di sesso, non può colmare questo vuoto ricorrendo al codice civile, perché il codice civile ha una sua storia diversa, che come le ho detto prima è stata profondamente modificata con altre leggi, la riforma del diritto di famiglia, quindi è la Corte Costituzionale e la Costituzione invece ha lasciato con il suo silenzio il legislatore libero di intervenire. Questo sarebbe il modo corretto di ragionare, perché non si può trarre dal silenzio una norma di divieto.
Certo, tra l'altro in quella sentenza, professore, la Consulta adesso scrive qualcosa di un po' singolare, cioè sostengono che i costituenti non dicono niente, ma i costituenti non potevano non sapere che c'era una norma che parlava di matrimonio possibile solo tra uomo e donna, e quindi la Consulta stessa dice che appunto quel pensiero lì lo attribuisce ai costituenti pur nel silenzio. Le sembra possibile?
L'argomento del silenzio tutta l'ermeneutica, in tutte le teorie dell'interpretazione giuridica o no, è un argomento scivolosissimo al quale non si dovrebbe ricorrere solo in casi estremi e mai quando il silenzio viene usato per negare diritti fondamentali. Perché il punto è questo, nel nostro ordinamento, lei lo accennava, l'accesso al matrimonio è già un diritto riconosciuto. Ci sono alcune persone che sono escluse dall'esercizio di questo diritto e quindi torniamo agli ostacoli. Dovrebbe essere rimosso questo ostacolo, perché qui c'è un'evidente diseguaglianza che nasce anche dal fatto che l'Italia ha firmato una carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che tra le cause di non discriminazione indica esplicitamente l'orientamento sessuale. Quindi noi siamo ancora, e lo vediamo dalla discussione di questi giorni, siamo ancora prigionieri di un'idea matrimoniale che è legata a una sua particolare storia. Tradizione millenaria poi... questa è la tradizione di una parte del mondo, di una tradizione culturale dell'Occidente, che l'Occidente sta abbandonando. Noi siamo circondati da paesi che hanno già riconosciuto con pieno sostegno delle corti costituzionali il matrimonio egualitario: Portogallo, Spagna, Francia, Svizzera, Slovenia, Norvegia, Danimarca, Inghilterra. E in questi giorni, quando io sento usare l'argomento che alcune cose non si possono fare nella cattolicissima Italia, il paese che sembrava più cattolico d'Europa, cioè l'Irlanda, con un referendum ha detto sì al matrimonio egualitario. Quindi noi siamo in questo momento in una condizione, se posso permettermi di usare questa espressione, di assoluta debolezza culturale, che poi si traduce nella cattiva politica. Quello è ciò che sta avvenendo. L'assenza in Costituzione avrebbe dovuto far concludere che
possibile
è la libertà del legislatore. Certo. Questo
Professore, rapidamente siamo arrivati ormai quasi alla conclusione della trasmissione, ci manca poco più di un minuto, però c'è un ultimo punto proprio su questo tema delle unioni civili, non stiamo parlando quindi dei matrimoni egualitari. Allora la domanda banale è: ma perché non si riesce ad allargare questa sfera dei diritti in un caso come questo, che è un caso che potrebbe prevedere il riconoscimento di diritti per qualcuno senza che ad alcuno venga tolto alcunché? Cioè, la cosa ancora
è così. Se io posso dire, anche in quella sentenza criticabile che abbiamo tutte e due citato della Corte Costituzionale, si dice che esiste un diritto fondamentale, queste sono le parole adoperate, a vivere liberamente una condizione di coppia. Quindi questo già un'indicazione. E l'Italia è stata condannata l'anno scorso dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo proprio perché non c'è una legge sulle unioni civili che vada in questa direzione. E quando si dice ma riconosciamogli i diritti economici, sento dire anche da parlamentari, la Corte Europea, la Corte di Strasburgo dei diritti dell'uomo ha detto che questo non basta. E noi non solo siamo attardati culturalmente, ma siamo politicamente anche un po' analfabeti quando si fa questo tipo di discorso. Non c'è nessuna ragione che si opponga al riconoscimento pieno dei diritti delle coppie dello stesso sesso.